Pierde.
Okay. Buonasera a tutti allora. Iniziamo questo Consiglio Comunale del 30/11/2020 e diamo la parola alla segretaria per l'appello.
Allora, buonasera, procedo con l'appello. De Santi Franco, presente. Gaspari Mauro, presente. Furlani Giulio, presente. Compri Caterina, presente. Scaravelli Roberta, presente. Brusco Davide, presente. Castagna Daniela, presente. Zenzolo Laura, per ora assente, però arriva dopo, sì, è giustificata. Castagna Vittorio, assente giustificato. Zumerle, Bresolin, Zusi Giuliano, Ferrarini Claudio, sempre presente, Faccioli Lorenza, assente giustificata, Zanini Gianluca, per ora assente, Tebaldi Aldino,
presente.
Toffalini Umberto, assente giustificato. E se vuole, Presidente, ricordare gli scrutatori, allora, nominarli.
Procediamo con la nomina degli scrutatori, quindi per la maggioranza. Zumerle e Castagna. Per la minoranza. Ferrarini, allora. Ok, procediamo con alcune comunicazioni del sindaco.
Sono due. La prima riguarda il problema della chiusura della tangenziale a Vago, perché oggi siamo stati in riunione e riunione stamattina alle 10 presso la provincia con presenti il capo di gabinetto della provincia e i responsabili del tratto autostradale di questa zona per analizzare il problema della viabilità e delle conseguenze derivanti dalla chiusura dei due tratti. Ci siamo accordati per un incontro ulteriore domani alle ore 15:30 e è stato fatto un comunicato stampa congiunto dalla provincia che vi leggo perché evitare che ci siano comunicazioni diverse in modo che ci sia una comunicazione unica, poi domani pomeriggio avremo le idee tutti quanti più chiare. Allora, provincia di Verona, comune di San Martino, comune di Lavagno, comunicato stampa congiunto del 30/11/2020. Chiusura della tangenziale a Vago, valuteremo altre soluzioni. Questo è quello che dice Autostrade. Oggi, lunedì 30 novembre, presso la sede della provincia di Verona, si è tenuto un incontro per approfondire il tema della chiusura per lavori dell'uscita di Vago di Lavagno sulla tangenziale sud, ad opera della proprietaria del tratto Autostrada Brescia-Padova Spa. Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Lavagno, San Martino, Marco Padovani e Franco De Santi, funzionari della provincia e responsabile area esercizio dell'ente autostradale. Obiettivo del confronto: individuare alternative che evitino la potenziale congestione delle strade provinciali, regionali e comunali dell'area in seguito alla chiusura dello svincolo. Autostrada Brescia-Padova si è resa disponibile a verificare eventuali diverse soluzioni rispetto a quanto oggi programmato. Un secondo incontro, sempre presso la sede della provincia, è già stato pianificato per domani pomeriggio. La chiusura in entrata e in uscita dalla tangenziale a Vago per un così lungo periodo avrebbe ripercussioni pesantissime sul traffico, non solo nei nostri comuni, ma anche nelle valli di Mezzane e Illasi e in generale sull'est veronese, hanno spiegato i sindaci De Santi e Padovani. Oggi, con il supporto della provincia, abbiamo dettagliato le istanze del territorio per ottenere garanzie su una soluzione che sia il meno impattante possibile. Questo è il comunicato che è stato predisposto dalla provincia. Per oggi ci atteniamo a questo, domani dopo l'incontro magari avremo qualche soluzione aggiuntiva e saremo più precisi in quello che si è raggiunto. Altra comunicazione riguarda la richiesta della Crever per un impianto di trattamento di fanghi a San Martino Buonalbergo. Lunedì 23 novembre si è tenuta in modalità telematica una riunione della Commissione Consiliare Territorio Ambiente allargata a tutto il Consiglio Comunale, alla quale hanno partecipato consulenti tecnici e proprietà della ditta Crever per la presentazione del procedimento unico regionale articolo 22 bis decreto legislativo 15206, avente oggetto impianto di trattamento di fanghi e scarti biologici mediante essiccazione in autosostentamento energetico, comune di localizzazione San Martino Buonalbergo, Verona. Inoltrato per competenza all'autorità precedente, che è la Regione Veneto, ma che coinvolge anche questo comune, per l'espressione delle proprie osservazioni nel momento in cui decorreranno i termini. Durante la riunione, molto partecipata da parte dei consiglieri comunali e a seguito delle caratteristiche tecniche dell'impianto presentate dalla ditta, ho avuto modo di manifestare chiaramente la contrarietà di questo comune, inteso quale totalità del Consiglio Comunale, per la tipologia dell'impianto, un inceneritore di fanghi e scarti biologici e per l'impatto che viene a creare sul suolo, acque e in modo particolare atmosfera, anche in virtù delle ubicazioni vicine alle abitazioni già presenti e prossime future, nonché ai centri abitati di San Martino che di Verona. Ho già detto e ribadito che il Comune utilizzerà tutte le modalità previste dalla legge per opporsi con la massima determinazione al progetto proposto e che si farà affiancare da legali e tecnici esperti in materia ambientale e urbanistica, ritenendo che il territorio e i suoi cittadini debbano sottrarsi a questo ulteriore impatto, dopo i tanti dei quali sta già sostenendo le pressioni ambientali e di traffico, vedi autostrada, casello autostradale, tangenziale sud, ferrovia, centri commerciali, discarica di rifiuti speciali e alta velocità. Possiamo dire che il Comune di San Martino ha già dato, come ha sottolineato l'assessore all'ambiente ed ecologia Mauro Gasperi durante la videoconferenza. Attraverso l'assessore Brusco sono state poi sottolineate tutta una serie di quesiti di compatibilità urbanistica. Su questo tema ho riscontrato con grande soddisfazione l'unità di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, con forte consapevolezza sui risvolti che potrebbero derivare da questo intervento, che andrebbe a sommarsi ad altri presenti nel nostro territorio come prima elencato. L'opposizione ha fatto pervenire una nota, intesa come per Crave, io te intendo, attraverso il consigliere Lorenzo Faccioli, che allego agli atti e che recita: come componente della Commissione Territorio e Ambiente e rappresentante dei gruppi di minoranza, vorrei comunicare la nostra disponibilità a lavorare insieme allo scopo di svolgere appieno il ruolo di controllo e approfondimento che ci compete. Le tematiche ambientali che riguardano San Martino sono tante, certamente quelle in oggetto non è la prima e non sarà l'ultima, è necessario affrontare ogni singola situazione con la stessa cura e visione d'insieme. L'impianto di trattamento e essiccazione dei fanghi di lavorazione di via della polveriera andrebbe a sommarsi a numerose altre fonti di reale potenziale inquinamento. Auspichiamo quindi venga promosso uno studio ambientale plenario per poter impostare al meglio una politica di maggiore sempre tutela del benessere. Appoggiamo infine l'idea di affidare lo studio di questo progetto a un gruppo di tecnici esterni per la presentazione e le osservazioni in commissione via, consci del fatto che il carico di informazioni tecniche sia poderoso e necessiti di un'analisi approfondita. Lorenzo Faccioli, San Martino Domani. Ecco, questo è quanto è aggiunto dalla minoranza e che era quello che poi auspicavamo durante la videoconferenza e durante le telefonate e gli incontri che abbiamo avuto. Inoltre, in questi giorni si è aperto anche un dialogo con il Comune di Verona attraverso il sindaco Federico Sbuarina e l'assessore all'ambiente architetto Ilaria Segala, che mi ha fatto pervenire questa nota. Gentile sindaco, è arrivata nel pomeriggio. Per quanto riguarda il progetto Crever posto a confine del Comune di Verona, ti anticipo che il progetto è in istruttoria nei nostri uffici delle aree ambiente e traffico. E mi dicono i nostri tecnici comunali, mi dicono che i nostri tecnici comunali chiederanno approfondimenti in ordine al tema odorigeno, nonché fumi, rumore, acqua. Il tema del traffico sarà l'altro da approfondire, poiché chiaramente impatta anche sul nostro comune. In somma sintesi, mi accodo alle tue preoccupazioni sul grande impatto che tale intervento avrà sui nostri territori. Spero avremo presto occasione di confrontarci sul tema insieme ai nostri uffici. Ringrazio ovviamente l'assessore Segala per l'attenzione e segnalo che ci siamo anche accordati per un tavolo di analisi settimana prossima. Dunque, la strada del lavoro da fare è tracciata. Poi spetterà la commissione nostra territorio lavorare in sinergia con gli uffici e con il Consiglio Comunale e spetterà la commissione ambientale regionale e alla regione decidere, però questo lo sappiamo, no? Ma è certo che faremo sentire forte la nostra voce, la voce del Consiglio Comunale Unito di San Martino Buonalbergo. Come comunicazioni io avrei finito.
Ringraziamo il sindaco e diamo avvio al primo punto all'ordine del giorno. Letture e approvazione verbali delle sedute precedenti, dal numero 47 al numero 54, seduta del 27/10/2020, e dal numero 55 al numero 57, seduta del 5/11/2020. Diamo parola alla segretaria.
Allora, vi leggo gli oggetti delle delibere. Allora, seduta 27/10/2020 abbiamo numero 47, comunicazioni in apertura di seduta. Numero 48, lettura approvazioni verbali seduta precedente, dal 37 al 46, seduta del 24 settembre 2020. Numero 49, svolgimento interrogazioni ed interpellanze. Numero 50, approvazione del documento unico di programmazione 21-22-23, ai sensi dell'articolo 170 del TUEL, e verifica stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell'articolo 147 ter del TUEL. Numero 51, variazione al bilancio di previsione 2020-2022, pluriennale 2020-22, DUP 2020-22. Numero 53, approvazione del nuovo testo del regolamento comunale di gestione ed utilizzo degli impianti sportivi comunali. Numero 54, segnalazione del Consiglio Comunale per l'assegnazione del riconoscimento civico il Martino anno 2020. Infine, la numero 55 della seduta del 5 novembre, che è comunicazione in apertura seduta, 56 svolgimento interrogazioni di interpellanze, 57 nomina collegio dei revisori del conto, periodo 5/11/2020, 4/11/2023. Quindi il Consiglio delibera di approvare i verbali adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2020, dal 47 al 54, e nella seduta del 5/11/2020, dal 55 al 57.
Secondo punto all'ordine del giorno, svolgimento interrogazioni ed interpellanze. Allora è pervenuta una interpellanza, repertorio numero 23.468 del 25/11/2020, a nome del consigliere Claudio Ferrarini. Diamo la parola al consigliere per darne le... Ah beh, è vero. Sì. Ok, allora scusate, ripeto. Interpellanza, repertorio numero 23.467, sempre del 25/11/2020, a firma del consigliere Claudio Ferrarini. Diamo la parola per darne lettura.
Grazie. Buonasera, Ferrarini. Interpellanza, trasporto pubblico e filovia San Martino Buonalbergo. Premesso che il Comune di Verona ha da tempo aperto i cantieri per la realizzazione di un sistema di trasporto rapido di massa denominato Opera Filovia, con lo scopo di facilitare e modernizzare il trasporto urbano con più attenzione alla mobilità e tutela del benessere ambientale. Il progetto Filovia prevedeva a Verona Est un parcheggio scambiatore in località Cercola, a poche centinaia di metri dal confine con il Comune di San Martino Buonalbergo. Il Comune di Verona nel mese del giugno 2020 ha dichiarato di sentire il dovere di fermarsi e fare nuove valutazioni con i tecnici del progetto per renderlo più attuale, rivedendo l'opera e ridiscutendolo col Ministero dei Trasporti. Il Consiglio Comunale di Verona a luglio 2020 ha approvato una mozione con la quale impegna il Sindaco a relazionare sull'esito degli incontri in corso tra imprese di costruzione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su una nuova soluzione per il progetto Filovia, comprese eventuali varianti urbanistiche conseguenti alla soluzione individuata. Premesso che risulterebbe in discussione soprattutto il tipo di mezzo di trasporto che dà alimentazione elettrica con fili nelle zone periferiche della città sarebbe sostituito da un mezzo di recente concezione totalmente elettrico e senza fili. Considerato che il Comune di Verona ha predisposto il documento del Piano della Mobilità Sostenibile, PUMS, di cui, in considerazione delle forti interrelazioni esistenti con i territori di cintura, sono stati informati i sindaci dei comuni dell'area metropolitana nella giornata del 21 febbraio 2019, compreso San Martino Buonalbergo. La Giunta Comunale del Comune di Verona, con delibera numero 347 del 22 ottobre 2020, ha adottato la relazione generale del PUMS, elaborazione del piano redatto nel giugno 2020. Considerato che il documento del PUMS al punto 7.2.2, prolungamento 1A da San Michele a San Martino e Buonalbergo, prevede: nel progetto della filovia la linea 1A collega la stazione di Porta Nuova a San Michele, dove è previsto un parcheggio di scambio. Il PUMS propone di prolungare la linea filoviaria fino a San Martino e Buonalbergo, rimandando a specifici approfondimenti progettuali al fine di valutare la proposta dal punto di vista progettuale e trasportistico. Il tracciato dovrà essere definito in accordo con il Comune di San Martino Buonalbergo. Considerato che nella comunicazione del Sindaco di Verona, avvocato Federico Sbuarina, sistema filoviario per la città di Verona del 9 novembre 2020, del Comune di Verona e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, scrive: preme evidenziare che l'opera pubblica in questione assume particolare rilevanza per il Comune di Verona. L'opera è ricompresa nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS, adottato con deliberazione della Giunta Comunale 22 ottobre 2020, numero 347, che prevede, tra gli altri, una prima estensione a nord verso la frazione di Parona e ad est verso il confinante Comune di San Martino Buonalbergo, e che il tempo stimato per aggiornamento progetto definitivo, come sopra specificato, mesi 8 e presentazione al CIPE e MIT per le necessarie e competenti approvazioni. Considerato che il fatto nel progetto vi sia il parcheggio posto a Verona Est non porta miglioramenti nel servizio di trasporto pubblico per i cittadini di San Martino e Buonalbergo, considerato che se la soluzione sarà quella di un mezzo elettrico senza fili, potrebbe esserci maggiore possibilità di flessibilità nella scelta del percorso, premesso e considerato tutto ciò, si chiede che vengano aggiornati i cittadini e il Consiglio Comunale di San Martino Buonalbergo sull'attuale stato delle cose, vista la fase di rivalutazione del progetto Filovia da parte del Comune di Verona e in considerazione alla quale è giunto il documento del PUMS. E qual è la proposta del Comune di San Martino Buonalbergo per definire in accordo con il Comune di Verona il prolungamento del tracciato della linea 1A da San Michele a San Martino Buonalbergo? Grazie.
Risponde l'assessore Brusco.
Brusco. Come è ben noto, il Comune di Verona ha risolto il contratto d'appalto per la realizzazione della cosiddetta filovia e sta dialogando con il Ministero dei Trasporti per i contenuti di un nuovo appalto che contempli l'adozione di un nuovo mezzo di trasporto tecnologicamente avanzato. Il PUMS è uno strumento di pianificazione della mobilità urbana e come tale dà indicazioni esclusivamente di massima che devono essere opportunamente attuate tramite un'attenta verifica. Il PUMS effettivamente indica la possibilità di prolungamento della linea trasportistica dal parcheggio scambiatore di San Michele Extra a San Martino Buonalbergo, ma nell'attuale situazione di stallo, a seguito della risoluzione dell'appalto sopra richiamato, risulta prematura ed inconcludente ogni decisione in merito a detto prolungamento, senza un'adeguata definizione da parte del Comune di Verona di quale sarà la soluzione trasportistica prescelta. Questa è la risposta che ho elaborato in un momento di pace interiore. Poi però mi sono chiesto come mai il Movimento San Martino Domani insiste su questo argomento. Quando è stato dibattuto più volte, anche al di fuori di quest'aula consigliare, mi riferisco in particolare ai vostri resoconti cosiddetti notizie del Consiglio Comunale. Nella fattispecie ricordo una vostra non notizia riferita al Consiglio del 24 settembre scorso. Cito testualmente: trasporto pubblico, giravolta della maggioranza con il sindaco che a distanza di quasi 3 anni smentisce l'assessore Brusco. Fatto assolutamente non vero. Nel 2018 è stato affrontato, penso per la prima volta da parte vostra, il tema dell'estensione del trasporto cittadino sul nostro comune. Vi abbiamo risposto che tutto sommato sulla tratta principale non siamo messi male. Forse vi ha dato fastidio che abbia elencato tutti gli orari, perché vi ho dimostrato che nelle ore di punta ci sono corse ogni 2-3 minuti. Il problema sono le frazioni, dove il numero di corse è veramente ridotto. Nel Consiglio del 24 settembre il sindaco ha comunicato di aver chiesto da TV più corse all'avvio dell'anno scolastico, in un contesto completamente diverso rispetto al 2018. Oggi abbiamo il Covid e la capienza ridotta degli autobus. Nel 2018 non avevamo il Covid e gli autobus potevano viaggiare alla capienza massima. Quindi, per cortesia, non scrivete che il sindaco ha smentito l'assessore. Non è assolutamente vero. E con l'interpellanza di oggi mi offrite l'occasione per rispondere ufficialmente alle vostre dichiarazioni non vere. Di trasporto pubblico abbiamo iniziato a parlarne ancora con le amministrazioni del sindaco Avesani, quando con l'allora vice sindaco, oggi sindaco Franco De Santi, abbiamo chiesto da TV una serie di corse suppletive che interessassero anche la zona industriale, negli orari di entrata ed uscita dalle fabbriche ed uffici, per offrire ai lavoratori l'opportunità di prendere l'autobus anziché l'auto, riducendo così l'inquinamento ed il traffico. Con il sindaco De Santi abbiamo fatto più incontri con ATV negli anni scorsi, non perché l'avete chiesto voi, ma su nostra iniziativa. Francamente non abbiamo la necessità di avere suggeritori. Vi fornisco anche il costo chilometro per stendere la linea della tramvia sul nostro territorio. 1 milione di euro per chilometro. Fatto il preventivo su nostra richiesta. Pronti via se abbiamo 5 milioni di euro da investire per coprire i 5 chilometri di distanza tra il parcheggio scambiatore della Cercola e la rotatoria dell'Interspar, oltre ai costi futuri di gestione, ovviamente. Ora tutte queste previsioni ed incontri restano semplicemente storia. Siamo veramente in una fase di stallo. Il progetto tranvia è sospeso. Sono iniziati i lavori con scavi per la posa dei plinti. Quando sembrava che ormai il progetto fosse decollato, si ferma tutto. Si ipotizza un nuovo progetto, nuove opportunità. Quando? Per ora non faccio voli pindarici. Quando avremo informazioni più precise e concrete, ci muoveremo, consapevoli della realtà. Che sia chiaro, questo per le vostre notizie del Consiglio. Questa maggioranza è favorevole all'estensione del trasporto cittadino su tutto il nostro territorio, frazioni comprese. Sfiderei chiunque a non esserlo. Detto questo, è necessario essere consapevoli della realtà, prerogativa di chi ha la responsabilità del governo del territorio. Sulla direttrice della strada regionale numero 11, il numero di corse è buono. Il nostro problema sono le frazioni. Qua dobbiamo lavorare per ottenere di più. Ho concluso.
Diamo la parola al consigliere Ferrarini.
Cerco di stare immerso anch'io nella pace interiore. Accetto la sua risposta, alla fine mi soddisfa dicendo che è sempre stato a favore. La mia era solo una considerazione e una richiesta di chiarimenti riguardo al lavoro che sta facendo il Comune di Verona sul trasporto pubblico. Lei, Assessore, ogni volta nelle mie domande, che sia sul trasporto pubblico, che sia sugli investimenti delle strade, che sia qualsiasi cosa, trovo sempre un risvolto che non fa parte della mia persona. Perché se devo essere chiaro, lo dico chiaramente cosa voglio sapere da lei. E in ogni caso, mi auguro che in futuro ci sia veramente il coinvolgimento del Consiglio Comunale riguardo al trasporto pubblico. È sempre stato un pensiero che abbiamo noi sin dall'inizio come San Martino Domani. Giustamente lei ha ricordato l'interrogazione del dicembre 2017, a cui è stata data risposta dal Presidente del Consiglio Vittorio Castagna. In quell'occasione le condizioni erano diverse, che poi la sua risposta molto provocatoria riguardo agli orari del Consiglio Comunale del febbraio 2018, al quale però mi sono segnato le frasi del sindaco che mi avevano un po' convinto che il problema del trasporto pubblico fosse una cosa che fa parte del tutto il Consiglio Comunale. Mentre lei ogni volta che parliamo, in questo caso, coglie l'occasione per dividere il Consiglio Comunale. In ogni caso sappia che noi lavoreremo ancora, seguiremo lo sviluppo del progetto con Verona e mi auguro che da parte sua o del sindaco vi siano delle comunicazioni a riguardo sempre per informarci e tenerci aggiornati sul progetto. Grazie.
Se c'è una risposta dell'assessore.
Non vedo questa divisione del Consiglio, non ho capito la tua osservazione. Come non capisco perché abbia dato fastidio, e l'ho notato anche su diversi post sui social, il fatto che io abbia indicato gli orari è semplicemente un dato di fatto. È semplicemente un dato di fatto. Voi continuate su questo tasto quando sapete benissimo che ci abbiamo lavorato.
È un problema che riguarda il territorio di San Martino. Sono anni, un tasto che noi tocchiamo.
Sono anni che noi ci abbiamo lavorato, ok? E sono anni che non abbiamo ricevuto delle risposte, diciamo, precise, anche perché la fantasia vola. È vero, bisogna tendere al massimo, bisogna volere sempre di più, però poi bisogna fare i conti anche con le tasche, con quello che abbiamo a disposizione, capisci? Cioè anche noi vorremmo che su tutto il territorio ci fosse il trasporto cittadino ogni 5 minuti, figurati, saremmo tutti contenti. Marcellise, penso in primis, la Mambrotta, idem. Un autobus ogni mezz'ora alla Mambrotta. Chi non lo vorrebbe? Noi lo chiediamo. E cosa pensi che sia la risposta? Quando noi abbiamo chiesto, più corse e l'estensione ancora con il sindaco Avesani, ci è stato risposto che il numero di corse è più che sufficiente a San Martino, nella tratta, diciamo, principale. E lì non possiamo nasconderci e dire no, sono poche. Abbiamo un numero di corse più che accettabile. Il problema sta sulle frazioni, come le ho detto prima. Per cui io non capisco qual è il vostro accanimento, quale sia.
Non è accanimento, Davide, scusa. Non è accanimento. La nostra...
Faccio presente che dovremmo chiudere questa...
Tra l'altro, sì, volevo, volevo aggiungere una cosa, adesso mi sfugge. Sì, tra l'altro, questa interpellanza, diciamo, anticipa di molto quelle che sono, diciamo, le considerazioni da fare in relazione al cambio di progetto del Comune di Verona. Perché probabilmente neanche il Comune di Verona sa bene cosa fare adesso.
Sì. Quindi, questa interpellanza non è un appunto, nasce solo, non è accanimento intanto. Nasce solo perché c'è scritto: il tracciato dovrà essere definito in accordo col Comune di San Martino Buon Albergo. Volevamo solo dei chiarimenti per questo accordo che andrete a fare, e magari essere aggiornati e informati. Grazie.
Vabbè, ringraziamo il consigliere Ferrarini e l'assessore Brusco e procediamo con
l'intervento del sindaco. Scusate. Allora, ma è solo una precisazione che non entra neanche tanto nel merito dell'interpellanza, nel senso che mai ho pensato o mai ho fatto in modo di sconfessare quello che è stato l'intervento dell'assessore Brusco. È una valutazione che lascio ad altri, perché su questi temi siamo sempre stati in perfetto allineamento, e non ultimo è l'incontro che abbiamo avuto congiunto, che ti sei dimenticato forse, Davide, di elencare, con il presidente di AMT Barini e il presidente di ATV Bettarello proprio su questo tema. E le considerazioni che sono emerse sul fatto di portare il filobus a San Martino le ha fatte direttamente l'assessore, non entro nel merito, e sul fatto di prolungare qualche servizio che abbiamo chiesto nelle frazioni, la risposta è stata che economicamente e materialmente per loro in questo momento non è sostenibile. È chiaro che è un tema che non lasceremo fermo, però è altrettanto chiaro che, come dice l'assessore, dobbiamo prima rivedere cosa decidono di fare loro, se sono partiti con una progettualità che è stata modificata nel tempo, ancora non si sa bene quello che succederà, se lei dice che San Martino sarà parte in causa, bene, non si sottrarrà a questo, ma è altrettanto evidente che economicamente solo dal Comune di San Martino non è sostenibile, dunque dovrà qualcun altro intervenire in appoggio, e questa sarà una delle valutazioni che faremo. Grazie.
Procediamo con la seconda interpellanza pervenuta, protocollo numero 23.468 del 25/11/2020, a firma del consigliere Claudio Ferrarini. Invitiamo a darne lettura.
Interpellanza Adige Ambiente, Comitato Tecnico Via, Provincia di Verona. Considerato che il Comitato Tecnico Via, Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Verona, in data 4 settembre 2020, per progetto Progecco ADG Ambiente SPA, intervento nel comune di San Martino Buonalbergo. Interventi di completamento della bonifica dell'area Cavecchia, a seguito di quanto espresso dalla conferenza di servizi del 31 maggio 2019, indetta dal comune di San Martino Buonalbergo, alla luce del materiale progettuale e documentale verificato, ha espresso un parere non favorevole rispetto alla sostenibilità del progetto in esame. Visto che il progetto a tutt'oggi risulta essere in regione in verifica amministrativa, che l'avvio del procedimento e la scadenza delle osservazioni non sono state ancora comunicate agli enti interessati e sul sito via della valutazione impatto ambientale della regione non è ancora stata pubblicata la scadenza delle osservazioni, premesso e considerato tutto ciò, si chiede che vengano aggiornati i cittadini e il Consiglio Comunale sull'attuale stato delle cose rispetto al progetto di ampliamento di ADG Ambiente e quali azioni il Sindaco e la Giunta Comunale intendono promuovere in concertazione con gli enti interessati. Grazie.
Allora, replica l'assessore Mauro De Gasperi.
De Gasperi.
Fa la completa il CIDE De Gasperi a questo punto.
Chiedo scusa, Gasperi.
Niente, si figuri. No, anzi, non sono democristiano, ma il paragone fa onore. Per quanto concerne l'istanza di bonifica ed ampliamento della discarica di Cavecchia, inoltrata da Progecco Ambiente, attualmente si è in attesa della definizione da parte della Regione Veneto del corretto iter amministrativo da percorrere, con la giusta attribuzione del ruolo del Comune, qualora ad esso spetti la competenza del procedimento di valutazione della bonifica. In tal senso è in atto un confronto tra Regione e Comune affinché il tutto venga condotto nel massimo rispetto delle norme e della giurisprudenza. Quindi finché non ci sarà un chiarimento in tal senso non partirà l'iter riguardante le osservazioni che lei citava ad esempio nella interpellanza. In merito al secondo punto, non mi è chiaro, nel senso lei dice e quali azioni il Sindaco e la Giunta intendono promuovere in concertazione con gli enti interessati. Non, la invito a chiarire meglio questo punto.
Forse dovevo richiamarla nella interpellanza quando lei, la risposta che lei mi ha dato alla mozione che ha fatto nel Consiglio Comunale di giugno, mi sembra, no? Quando avevamo chiesto di dare a uno studio esterno lo studio appunto del progetto per vedere quali osservazioni. La sua risposta era stata chiara dicendo che il Comune non pensava assolutamente di dare a uno studio esterno l'incarico dello studio del progetto, perché senza dare incarichi a studi esterni che poi sappiamo bene quali. Poi in questi modi, questi studi dicono sempre, si orientano come vuoi, se gli dici di sparare contro la discarica, ti preparano le osservazioni sparando contro. Cioè, in poche parole, diceva che non serviva a dare. Mentre adesso vediamo che per il progetto della Creve, cioè per la complessità del progetto, si cerca di, appunto, di dare a uno studio esterno lo studio del progetto, l'analisi del progetto. Allora, non è possibile valutare anche in questo caso, perché dopo, quando la Regione pubblicherà la data delle osservazioni, non c'è tanto tempo, è un progetto molto complesso questo di ADG Ambiente. E come viene scritto nella relazione della Commissione VIA, che nelle considerazioni del gruppo istruttorio quale conclusione finali, ritengo che questa importanza sia sottolineata e data da un paragrafo. Si ritiene centrale evidenziare le perplessità all'idea di autorizzare un ampliamento di tale entità, rispetto all'effettivo fabbisogno di smaltimento in corrispondenza di un'area caratterizzata da un elevato grado di fragilità ambientale. Questo rientra appunto nell'area complessa in cui viviamo noi, cui faceva il sindaco riferimento prima. In questo caso le azioni che chiediamo, vedere se non è uno studio esterno, come si intende procedere per preparare delle osservazioni che non sono semplicissime da fare, perché la commissione VIA non era una persona sola, è formata da 10 tecnici esperti in campo ambientale, ognuno per la sua competenza, economia ambientale, interventi idraulici, per cui non voglio dire, ma mi sembra abbastanza ambizioso pensare che il Comune di San Martino da solo possa riuscire a fare delle osservazioni riguardo a questo progetto. E la nostra paura, poi concludo, è che si arrivi, come il progetto di revamping di Cadelbue, dove l'unico ente che non ha presentato osservazioni entro il 2 novembre è stato il Comune di San Martino. Grazie.
Assessore Gasperi.
Sì, il consigliere Ferrarini, come spesso capita, cita quello che gli interessa a lui, non cita tutto. Io avevo detto in quell'occasione che come amministrazione comunale, come amministratori pubblici, abbiamo il dovere di fidarci anche degli enti che gestiscono, che studiano quello che in questo caso è la richiesta di bonifica e ampliamento della discarica. E devo dire, non l'ho detto a casaccio, visto che, e l'ha citato lei nella sua interpellanza, uno di questi enti, guarda caso, ha dato parere negativo alla richiesta di Progeco. Guarda caso. Quindi vuol dire che facciamo bene a fidarci di provincia, di ARPA, della regione. Io lo ribadisco, io ho fiducia innanzitutto nell'ufficio ecologia del comune, che noi riteniamo in grado di fare le osservazioni che verranno fatte. Sono già settimane che ci stanno comunque lavorando, anche se il procedimento è fermo. Ci sono le competenze per farlo. Questo è un ufficio che segue la discarica di Cavecchia da, diciamo, 10 anni, no, anche di più, 15 anni. Quindi, tornare sul discorso dell'incarico esterno a uno studio esterno lo rimando al mittente in parte, perché l'altra volta, colpa mia, non le avevo detto. E trovo strano che lei non lo sappia, perché visto che dà sempre un'occhiata a tutte quelle che sono le determine emesse dalla nostra amministrazione, noi siamo affiancati da parecchio tempo da un avvocato, da un legale su questo tema. Trovo strano che non si sia accorto. Ed è proprio grazie a questo legale che in questo momento tutta la vicenda è bloccata, perché grazie a questo legale abbiamo messo in dubbio che il procedimento messo in piedi dalla Regione sia corretto. Quindi penso che qualsiasi ulteriore considerazione sia superficiale. Dopodiché andare a mescolare Creven con Adige Ambiente, con Progeco, per carità, a lei fa comodo, perché deve fare il post dopo su Facebook e scrivere le solite parziali verità. Però voglio dire, se vogliamo essere seri, come deve essere serio un consiglio comunale, ogni vicenda ha la sua storia e se vuole stiamo qui ora a parlarne. Basta, non ho da aggiungere altro.
Andiamo avanti, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.
Questa volta non sono stato l'unico a dividere il Consiglio Comunale.
Comunicazione prelievo dal fondo di riserva ordinario ai sensi del secondo comma dell'articolo 166 del decreto legislativo 267/2000, delibera giunta comunale numero 146. Invito il segretario a leggere il dispositivo. Grazie.
Allora, Il Consiglio prende atto dell'avvenuta comunicazione del prelievo dal fondo di riserva come dettagliatamente indicato nella richiamata deliberazione di Giunta Comunale numero 146 del 10-11 del 2020, immediatamente eseguibile.
Diamo la parola al consigliere Giuliano Zusi per rispondere e illustrare l'argomento, la delibera.
Sì, Zusi, buonasera. Sì, viene richiamata questa delibera della Giunta con la quale, del 10 novembre 2020, con la quale appunto è stato operato un prelievo dal fondo di riserva per complessivi 20.000 euro, di cui 4.000 per l'affidamento del servizio di sanificazione, contrasto all'emergenza Covid, 6.000 euro spese per il medico di lavoro, sempre collegata all'emergenza Covid, e 10.000 euro per l'incarico ad un tecnico esterno per l'esecuzione di una perizia giurata per delle pratiche edilizie urgenti. Quindi complessivo il prelevamento, ripeto, di 20.000 euro.
Passiamo al quarto punto, ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Invito il segretario a leggere il dispositivo.
Il Consiglio Comunale delibera di approvare quale parte integrante del presente provvedimento quanto esposto in premessa, di approvare le variazioni di competenza cassa al bilancio di previsione 2020 come risulta dall'allegato A, di dare atto che con la presente variazione permangono gli equilibri di bilancio come dall'allegato B, di dare atto che a seguito della variazione in esame permangono gli equilibri di cassa come dall'allegato C, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267/2000 per permettere di dare attuazione quanto prima alla variazione del bilancio di previsione.
Diamo la parola al consigliere Zusi per illustrare la delibera.
Sì, Zusi. Allora, questa è una variazione che riguarda solamente la parte corrente, non ci sono variazioni sul fronte degli investimenti, e andiamo ad applicare per la massima parte risorse governative che sono state man mano assegnate al Comune di San Martino, e le andiamo ad impegnare allora per la massima parte 385.000 euro per ristorare le minori entrate, quindi sono quelle risorse che sono state assegnate per le cosiddette funzioni fondamentali, no? Quindi le minori entrate, quanto riguarda l'IMU sono 300.000 euro, quanto riguarda l'imposta della pubblicità 60.000 euro e la TASI per 25.000, quindi per 385.000 euro di minori entrate. Ancora 10.000 euro per minori entrate dovute ad un minor numero di sanzioni del codice della strada, quindi le multe. Poi con l'occasione abbiamo alcune richieste semplici da parte degli uffici relative a sanificazioni, 2.000 euro, 3.000 euro spese telefoniche, questo è per il servizio di prenotazione dei cittadini all'ufficio anagrafe, e 4.000 euro per richieste dall'ufficio lavori pubblici per una manutenzione del patrimonio pubblico e 5.000 euro per delle riparazioni sui mezzi della protezione civile.
Non ci sono altri interventi?
Finisco. Sì, mancano 100.000 euro dal conto che ho fatto. Allora, con questa variazione andiamo ad assegnare 100.000 euro ad Isaac. Ok? L'assessore mi guarda male perché mi ero dimenticato di loro. No, allora, 100.000 euro vengono assegnati all'Isaac per le attività che svolgono in ambito sociale, ma non solo. Di questi 100.000, 43.000 saranno poi assegnati alle scuole materne paritarie che appunto avevano fatto questa richiesta per far fronte alle maggiori spese dovute all'emergenza sanitaria. È stato utilizzato un dato parametrico di 250 euro a bambino residente, che è quel parametro che viene utilizzato anche per la corresponsione dei contributi ordinari alle paritarie. Adesso ho finito.
Altri interventi?
Volevo chiedere, scusa...
diciamo collega, il nome, per favore.
Scusa, riguardo a questi, ho visto dal Dipartimento delle Finanze, sono arrivati anche 103.000 euro, però quelli sono per discorso forse fino a ottobre, mi sembra, no? Non riguardano il decreto 34 del 2020. E poi, volevo chiedere, sono previsti anche adesso altri, mi sembrava sul giornale, altri 63.000 euro, mi sembrava, però non sono ancora arrivati questi, no? E per cui ci dovrà fare un'altra variazione quando...
Allora, sì, in linea ci sono voci di più, forse 80.000, che dovrebbero arrivare ancora dallo Stato e in teoria sempre per le questioni legate al sociale, quindi buoni pasto ma non solo. Li attendiamo sì con dicembre, perché questa è la previsione che ci hanno dato, da capire se da spendere, da impegnare nel 2020 o se possiamo anche un attimino capire se spendere nel 21, perché l'emergenza sanitaria ci sarà anche nel 21.
Chiarisco che proprio per questo tipo di trasferimenti ulteriori, per le esigenze Covid, il legislatore ha dato la possibilità ai comuni di portare variazione al bilancio fino al 31 di dicembre, proprio per.
Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione, allora. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Procediamo con l'immediata eseguibilità, quindi voti favorevoli, 10, contrari, nessuno, astenuti, 2. Ora, il punto è concluso, procediamo con il quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato 2019. Invito la segretaria a leggere il dispositivo.
Il Consiglio Comunale delibera di approvare per le motivazioni espresse in narrativa il bilancio consolidato per l'esercizio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da conto economico e stato patrimoniale consolidato, allegato 1, relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, allegato 2, parere dell'organo di revisione, allegato 3. Di dare atto che per le motivazioni espresse in premessa, l'area di consolidamento, così come definita con delibera di Giunta Comunale 117 dell'8 settembre 2020, è composta da Comune di San Martino Buonalbergo, Archimede Servizi SRL, Acque Veronesi SCARL, Consorzio Bacino Verona 2 del Quadrilatero, Consorzio Verona Sud, Atto Veronese, Consiglio di Bacino Veronese, istituzione comunale per i servizi al cittadino. Di dare atto che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio di euro 1.162.982 euro. Di dare atto che lo stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di 33.487.809 euro. Di dichiarare con separata e unanime votazione espressa nelle forme di legge il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, del decreto 267 del 2000.
Diamo ancora la parola al consigliere Zusi per illustrare la delibera.
Sì, Zusi. Beh, questo è un adempimento obbligatorio, lo facciamo ogni anno. Ovviamente se c'è un gruppo, cosiddetto GAP, gruppo amministrazione pubblica, è necessario approvare il bilancio consolidato che prende in considerazione i dati, i valori del bilancio del comune che abbiamo già approvato e di tutte quelle realtà che sono partecipate direttamente o indirettamente dal Comune e che formano il cosiddetto gruppo. All'interno del perimetro di consolidamento cosiddetto abbiamo Archimede Servizi, che è partecipata al 100%, evidentemente l'ISAC, che non configura come società controllata ma come ente strumentale controllato, Acque Veronesi, con una percentuale dell'1,76% del capitale, Viver Acqua, che è partecipata per il tramite di Acque Veronesi, 0,33% del capitale, Consorzio di Bacino Verona 2, 3,704%, Atto Veronese 1,69% e Consiglio di Bacino Verona Nord 3,53%. Al di là della solita valanga di numeri, ovviamente tutti questi soggetti hanno approvato il loro bilancio, altrimenti non potremmo andare a consolidarlo. Forse vale la pena spendere due parole sulla partecipazione principale che abbiamo, ovvero quella in Archimede Servizi. Archimede Servizi ha approvato il suo bilancio in assemblea in data 27 maggio 2020. Un bilancio positivo, un bilancio che dà evidenza di un utile netto di 23.537 euro e quindi in sensibile aumento rispetto al risultato dell'anno precedente, che era di 5.405. L'Assemblea nella stessa seduta ha anche deliberato di accantonare a riserva l'utile realizzato. Ovviamente l'utile è un dato importante, ma non è l'unico, vale forse più la pena considerare il risultato operativo, ovvero la capacità dell'azienda di far fronte con i ricavi operativi a quelli che sono i costi operativi, senza dover chiedere supporto ad eventuali operazioni straordinarie nel momento in cui la gestione operativa fosse negativa. Mentre la differenza tra valore e costi della produzione in Archimede è di 52.000 euro, quindi un saldo positivo, 1.828.000 il fatturato, che riguarda per la totalità servizi resi al comune di San Martino. Non ho altro da aggiungere su questo.
Sono altri interventi?
E prima di esprimere il nostro voto, il parere sul voto, volevo un attimo fare un punto della situazione. E in poche parole, il risultato netto del conto economico di 1.162.982 è quello che si può spendere, quello che è rimasto, cioè il risultato netto del conto economico, appunto. Rispetto all'anno scorso erano 994.227, no?
Allora, sei sul consolidato?
Sì.
No, allora, sì, in linea teorica? No, perché questo è un risultato economico, non è un risultato finanziario, ok? E considera comunque tutto il perimetro, cioè all'interno di questo utile c'è anche il risultato economico dell'esercizio dei partecipati. In altre parole, noi non possiamo andare a spendere l'utile che ha realizzato il consorzio.
Ho capito.
Okay. Questo, ripeto, è un adempimento e che dobbiamo fare. Più che il bilancio del comune, di Isaac e di Archimede, considera il bilancio di tutto quanto il perimetro di consolidamento.
Non è facile, per cui ribadisco ancora quello che ho detto l'altra volta, se magari il prossimo anno, anche in videoconferenza, si riuscisse a organizzare un corso sul bilancio. Cioè, è arrivata la convocazione la settimana scorsa. Cercare di studiare il bilancio consolidato con tutti gli allegati, è un'impresa, vero? Ho trovato, studiando un po' le carte, che la relazione dei revisori di conti riprende uno schema che è quello della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, no? Dove dopo gli uffici, in maniera molto dettagliata, fanno per ogni comune. E sulla relazione, sul modello di relazione, mi sembrava interessante, cosa che non trovo invece in quella che è stata fatta, che ad ogni punto, forse perché non ci sono fatti da rilevare, si rileva che ad esempio fornire evidenza delle principali decisioni operative, cioè tutta una serie di dettagli che possono servire a chi affronta il bilancio per capire anche se, o comunque dire, non ci sono rilevazioni da fare, per cui le note che vengono riportate nel modello di relazione nazionale non vengono fatte. Rispetto a, era solo per cercare di capire di più, cioè questo Giuliano, lei alla fine, senza...
Considera una cosa, si rileva che non è un non è scritto in senso negativo.
No.
Cioè non è che si rileva, nel senso c'è un problema, lo rileviamo, ok?
Era solo perché si rileva che, perché dà gli esempi qua, su come, quali sono le note che si possono rilevare. Poi volevo capire, nelle osservazioni, è l'unica cosa che cambia rispetto anche, ho visto quella dell'anno scorso, adesso sono tre i revisori dopo la nomina che abbiamo fatto all'ultimo consiglio, no? E dove dice, mi sembra di capire, che per quest'anno va bene, perché l'amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, adducente la seguente motivazione: in considerazione dell'elevata differenziazione operativa nei componenti del gruppo del rischio che applicando criteri di valutazione comuni si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. I revisori fanno un'osservazione dicendo che il prossimo anno invece bisogna dividere, perché dice... Allora, invita l'ente ad adottare per il futuro metodi e direttive di consolidamento che prevedano l'uniformità nei principi.
Allora, facciamo presente che subentra il consigliere Laura ed esce l'assessore Compri Caterina.
Cioè, i revisori, adesso non ho capito, queste osservazioni le fanno, non sono rilevanti, perché il giudizio dopo è assolutamente favorevole e va tutto bene. Ma quello che si augurano è che venga diviso il lavoro, cioè di ogni partecipata.
No, allora, è una considerazione decisamente tecnica. Diciamo che ci sono diversi sistemi per arrivare al consolidamento, no? E qui si dice nella relazione: la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato, di cui è l'allegato 4, ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità. A riguardo si osserva che l'amministrazione ha ritenuto opportuno, e se lo fa vuol dire che può farlo, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, adducendo la seguente motivazione: in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio, che applicando criteri di valutazione comuni si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. In tal senso il Collegio fa presente che nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della capogruppo e degli organismi consolidati, pur essendo corretti, non siano omogenei fra loro, l'omogeneità deve in prima istanza essere effettuata nei bilanci d'esercizio dei singoli soggetti consolidati, nei limiti in cui essa non può essere così attuata e può essere ottenuta apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per allineare i principi contabili dei membri del gruppo a quelli adottati dalla capogruppo. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. È altresì accettabile che essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. Cioè, un conto è quello che auspica il principio contabile, un conto è quello che è stato fatto. Quindi la deroga si può fare, ok? tanto è vero che è il collegio stesso che dice che è accettabile. Sì. Okay. Poi il collegio si auspica che la prossima volta magari vengano adottati dei criteri di valutazione omogenei. Certo è che non è cosa immediata avere dei criteri omogenei per realtà anche molto diverse fra loro, perché noi siamo un comune, Archimede è una società di diritto privato, il consorzio è un consorzio e l'Alto Veronese è un'autorità d'ambito. È uno sforzo che si può pensare di fare, ma è accettabile adottare dei criteri diversi.
Non ci sono altri interventi?
Esprimo la dichiarazione di voto contraria a questa delibera, in quanto ribadisco quello che abbiamo detto lo scorso anno: fin tanto che non c'è un membro della minoranza nel Consiglio di amministrazione di Archimede, che è una scelta politica vostra che non ci sia, e il nostro voto sarà sempre contrario.
Sindaco, ogni persona è libera di esprimere il voto democraticamente come meglio crede, ma un conto è un voto su una posizione politica di presenza all'interno di un ente, un conto è un'espressione di voto negativo rispetto ai numeri che vengono esposti. Io posso capire che lei è favorevole al bilancio, ai numeri, ma non al fatto politico che le manca una persona all'interno di Archimede. Posso pensare quello. E questo mi soddisfa, se la conclusione del voto è voto no perché non ho rappresentanti in Archimede, vuol dire che siamo stati bravi. Altra cosa, invece, segnalo che i revisori dei conti, per la prima volta che prendono in mano il bilancio di San Martino, perché sapevamo che prima ne avevamo uno solo, adesso abbiamo un organo di revisione composto da un presidente e da due membri, dà un parere favorevole, io ritengo che dopo un mese che sono all'interno della nostra struttura hanno valutato un bilancio già positivamente, vuol dire che si lavora bene, vuol dire che le cose vengono seguite bene dagli uffici, e ringrazio anche qua il consigliere Zusi che fa da facente funzione assessore al bilancio, perché veramente vuol dire che il comune è a posto, le carte sono a posto, i conti sono a posto. Grazie.
Procediamo con la votazione, quindi voti favorevoli 10, contrari 1, astenuti 1. Procediamo con l'immediata eseguibilità, quindi voti favorevoli 10, contrari 1, astenuti 1. Sesto punto all'ordine del giorno: acquisizione gratuita al patrimonio comunale di porzione di area di proprietà dei signori Castagnedi Giovanni, Castagnedi Antonietta, censita catastralmente al catasto fabbricati di San Martino Buonalbergo, foglio 40, mappale numero 85. Diamo la parola all'assessore Giulio Furlani per illustrare il dispositivo. Chiedo scusa, è vero. Cosa impossibile, sì.
No, devo dire che è stato proprio bravo. Proprio bravo. Allora, il Consiglio delibera di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di porzione dell'area censita al catasto fabbricati del Comune di San Martino Buonalbergo, foglio 40, mappale numero 85, per una superficie complessiva stimata di circa metri quadri 168, come meglio individuata nel frazionamento che verrà effettuato a spese dell'amministrazione comunale. Di dare atto che l'acquisizione di cui tratta si è finalizzata alla realizzazione del tratto di marciapiedi, pista ciclabile lungo via nazionale di fronte ai civici numeri 49-51, coerentemente alle previsioni contenute nel piano particolareggiato viale urbano orientale comparto A De Vecchi. di incaricare i responsabili del settore urbanistica e territorio e lavori e patrimonio di dar corso agli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente atto nei limiti e nei termini, nonché secondo le procedure a tal fine previste in materia.
Ora allora diamo la parola all'assessore Giulio Furlani per illustrare il dispositivo di delibera.
Buonasera Furlani. Allora, già era iscritto nel dispositivo, praticamente con questo atto diamo mandato agli Uffici Patrimonio e Urbanistica per procedere all'acquisizione del tratto fronte appunto ai due civici di proprietà di Castagnedi, questo per permettere un altro pezzettino di tratto, e poi si va un po' a trattini, ma purtroppo lì le proprietà sono diverse, quindi ovviamente si va singolarmente, per completare il tratto di pista ciclopedonale che, giusto per capire, su Via Nazionale Nord, dalla rotonda dell'Hotel Turismo, per capirsi l'ottizzazione dei vecchi, e procede avanti appunto Castagnedi alle altre attività economiche fino alla seconda rotonda per l'ottizzazione Bonomi. Lì si va, la proprietà privata cede gratuitamente, noi andiamo ad acquisirla a patrimonio e i lavori verranno effettuati, sono già stati inseriti all'interno dell'utilizzazione dei vecchi nel suo piano particolareggiato, insomma, ecco, quindi non abbiamo costi, vengono fatti e poi dopo successivamente si andrà con gli altri due pezzettini mancanti, insomma, ecco. Tutto qua.
Ci sono interventi? Nessun intervento, allora procediamo con la votazione. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? Astenuti? 2. Non c'è l'immediata eseguibilità, per cui il Consiglio Comunale si è concluso. Ringrazio tutti i partecipanti e se non ci sono altre comunicazioni, buonasera.
Ringraziamo il facente funzioni consigliere Aldino Tebaldi come presidente del consiglio a causa della mancanza di Vittorio. Speriamo che torni Vittorio, non perché non lo faccia tu, ma perché Vittorio rientra. Grazie.